Sentic Ricerca, storie di ricerca e di ricercatori.
Benvenuto professor Gianluca Ferri in questo spazio dedicato a conoscere da più da vicino i protagonisti che si occupano quotidianamente di ricerca. Spesso ne conosciamo solamente i risultati, ma quasi mai i protagonisti. Questa è appunto una buona occasione per conoscervi. Lei è bolognese, però da tanti anni vive oramai a Cagliari. Qual è stato il suo percorso che l'ha portata qui?
Ebbene sì, in realtà sono nato e cresciuto a Bologna. A Bologna, come si suol dire, sono stato educato, ho fatto la scuola di medicina. Dopodiché, in tempi abbastanza brevi dopo la laurea, sono approdato a Londra per vari anni, da Londra a Roma e qui e infine qui a Cagliari. Devo dire che questo girare il mondo in qualche modo è stato da un lato un'ottima occasione, dall'altro una sfida, nel senso che chiaramente collocarsi in un ambiente internazionale, come era fortemente internazionale il posto in cui mi trovavo, in realtà richiedeva prestazioni. C'era da un lato l'occasione di mettersi avanti, lavorare intensamente e produrre oggetti interessanti che interessassero ai miei, in quel caso datore di lavoro, e dall'altro ovviamente quindi l'occasione di farsi conoscere e soprattutto assumere contatti in moltissime direzioni.
Che ricordi si porta ancora con sé di Londra?
Professionalmente parlando, l'elemento centrale, essenziale, era l'interscambio mondiale continuo con persone del massimo calibro. C'era un personaggio del calibro di Lucio Luzzatto, noto ematologo che dirige un centro di ricerca sul cancro a Firenze. Poi un po' più in là c'era Attilio Maser, il cardiologo, e c'era anche il nostro ministro della Sanità, che era allora un relativamente giovane e molto illustre medico nucleare che dirigeva una delle prime unità ciclotrone, quindi si occupava di medicina nucleare, tra i primi a livello mondiale. Quindi era un posto estremamente competitivo e quindi enormemente stimolante.
Qual era il suo sogno nel cassetto quando era piccolo?
Devo dire che il mio, come dire, approccio iniziale, cioè dopo il liceo, anche già negli ultimi anni di liceo in realtà, mi ero indirizzato a medicina per, come posso dire, forse interesse spontaneo. Mi piaceva avere a che fare con i plastici del corpo umano. Quando ero bambino alle scuole elementari, aiutavo il mio maestro a rimetterli a posto. Cioè, tra le piccole leggende familiari c'è questa storiella che ogni tanto mi ricordava mia madre, ormai tanto tempo fa, di quando io, bimbo delle scuole elementari, facevo la lezione sui villi intestinali al mio zio medico, il quale, vagamente sorridacchiando, se la mi stava ad ascoltare.
Da medico a ricercatore un po' le manca il contatto con i pazienti?
Beh, devo dire che effettivamente proprio quando stavo a Londra c'era questa abitudine di avere periodicamente delle riunioni pubbliche delle strutture di medicina in cui si discutono casi clinici anche complessi. E devo dire, addirittura me ne ricordo qualcuno, perché i primi tempi in cui ero a Londra partecipavo, andavo a sentire, ad ascoltare semplicemente questo tipo di presentazioni, me ne ricordo ancora qualcuno. Uno tra i più sorprendenti era una signora affetta da una gravissima artrite reumatoide, nella quale dopo lungo e attento studio clinico in realtà si resero conto che c'era un'alterata reattività a alcune sconosciute commedie del formaggio. Tolto quello, il suo problema diventò assolutamente gestibile. In realtà mi mancava quel tipo di afflato e di slancio che tuttora mi stimola. Devo dire, oggi come oggi, mi sento molto equilibrato nel non avere a che fare direttamente con pazienti e occuparmi di ricerca di base.
Parliamo di ricerca, attualmente di quale settore si occupa?
Quello che cerchiamo di cogliere è la relazione tra la mente e il corpo, cioè quelle parti del cervello, uno verrebbe quasi da dire quei luoghi della mente, ma in realtà si tratta di parti strettamente funzionali, di dire funzionanti del cervello, che sono la parte, come dire, inferiore e centrale che va verso l'ipofisi, che comandano tutte le parti dell'organismo nelle loro funzioni, compreso l'equilibrio metabolico. Tutti sappiamo quanto importante sia mantenere un equilibrio metabolico adeguato anche per questioni di vita sana e di, come posso dire, procedere negli anni senza acciacchi particolari, ma soprattutto in questo contesto cogliere come ci sia in realtà un colloquio bidirezionale. Se quella parte del cervello decide, ci fa sentire fame, ci fa sentire sazi, ci fa venire sete, governa i nostri istinti, anche quelli di natura naturalmente sessuale, tutto questo avviene in un continuo colloquio con l'organismo.
Quali sono i suoi passatempi fuori dal laboratorio?
A suo tempo amavo coltivare rose in mezza montagna, cosa che devo dire ho dovuto abbandonare probabilmente quando mi sono trasferito per quegli anni di Londra, perché non c'era più la montagna, c'era al massimo un terrazzino a Londra grigia e un po' piovosa che non era assolutamente adeguato.
Pensando ad un film, quale potrebbe essere la sua colonna sonora preferita, da magari quella della sua vita?
Stavo giusto appunto due sere fa riguardando quel film straordinario che si chiama The Straight Story, in italiano una storia vera. Questo incredibile personaggio sui tante più anni, piuttosto traballante, con qualche problema di vista, per cui non può avere una patente per guidare un'automobile, possiede un suo vecchio tosaerba, di quelli in cui si può andare in giro seduti sopra, e in pratica sistema il suo tosaerba per attraversare lo Stato, un pezzo dello Stato, arrivare a metà dello Stato vicino per andare a salutare il vecchio fratello col quale era in rotta da 25 anni.
E dal titolo un po' shakespeariano salutiamo il professor Ferri con la colonna sonora del film The Strike Story.